Buongiorno a tutti e bentornati su Radio Città Aperta. Io sono Nicole.
E io sono Elena.
Siamo due studentesse del Liceo Mamiani e facciamo parte del progetto Radio Mamio. Quest'oggi siamo qua per parlarvi di donne, della figura della donna all'interno della società. Parliamo dell'8 marzo, della sua importanza e riportiamo anche storie di donne importanti a livello letterario ma anche musicale. Allora io direi di iniziare e parlare un po' dell'importanza dell'8 marzo, del passato 8 marzo. Che dici Elena, questa festa secondo te ha perso un po' importanza? Come lo vedi?
Allora, grazie per questa domanda, è molto interessante. Allora, secondo me l'8 marzo è una data che deve essere ricordata come una data simbolo, anche per quello che poi ci andrei anche a raccontare, che deve ricordare tutte quelle lotte, tutte quelle la volontà delle donne di rivendicare i propri diritti e di farsi sentire all'interno di una società che magari talvolta risultava e risulta anche oggi essere ottusa, chiusa mentalmente, diciamo che...
Però non... le porti,
Sì, infatti, che però devono appunto, l'8 marzo non deve più essere semplicemente ricordato per il giorno della mimosa o della donna in generale, della mamma a casa, ma deve proprio diventare una giornata simbolo e ricordata anche negli anni prossimi, nelle generazioni future, come una data che racchiude quella che è la storia della donna fino ad oggi.
Beh sì, ormai questa festa forse un po' viene sminuita con la solita frase le donne devono essere festeggiate tutto il giorno, però effettivamente qual è l'importanza storica di questa festa? L'importanza storica risale già dal Novecento, pensa, la prima festa della donna avvenne nel 28 febbraio del 1909 a New York, quando il Partito Socialista Americano decise di festeggiare le camiciaie all'interno dell'industria, le quali volevano rivendicare i loro diritti all'interno appunto delle industrie, venivano sfruttate. Quindi questa festa inizialmente viene riconosciuta a New York, poi l'anno successivo a Copenaghen, sempre per iniziativa dell'Internazionale Socialista, ecco. In Italia invece
dobbiamo
aspettare
ancora un po'.
Circa 10 anni. La prima festa fu il 22 marzo del 1922 circa. Da lì in poi iniziarono a formarsi i primi movimenti femministe. Comunque la prima associazione ce l'abbiamo nel 1944, chiamata UDI, Unione Donne Italiane, un'associazione molto importante che poi darà vita al movimento femminista del 1946, quando le donne per la prima volta scendono in piazza per richiedere la legalizzazione dell'aborto. Quindi comunque sono d'attualità, tema
sì,
molto importante ancora oggi. Direi che ho parlato troppo, chiudo questa breve introduzione a questa festa con una frase di Rita Levi Montalcini: le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società.
Grazie mille per questa frase, Nicole, è molto illuminante e vogliamo proporvi l'ascolto di questa canzone di Aretha Franklin che si chiama Respect.
Buon ascolto.
Yeah.
Avete appena ascoltato Respect di Aretha Franklin, speriamo vi sia piaciuta. Elena, che cosa ci hai portato oggi?
Allora, oggi vi ho portato questo nuovo libro che ho letto recentemente, che si intitola Leggere Lolita a Teheran.
Chi te l'ha consigliato?
Mia madre, in realtà, tutto merito di mia madre, sì, me l'ha consigliato lei e mi ha proposto appunto questa lettura. Ed è molto interessante, volevo appunto parlarne perché, diciamo, anche dal titolo si evince come si contrappongono due mondi. Da una parte c'è Lolita, che vogliamo essere, potrebbe rappresentare, diciamo, il mondo occidentale e all'interno di esso il ruolo della donna. E dall'altra parte c'è invece Teheran, che sappiamo essere, anzi forse tristemente nota, per l'omicidio di Mahsa Amini il 22 ottobre del scorso anno, di 2 anni fa, anzi. E diciamo che si contrappongono due mondi, il mondo occidentale e il mondo orientale, e la scrittrice Azar Nafisi ha scritto questo libro anche, diciamo, per raccontare quella che era la sua stessa storia. Lei infatti è una professoressa non più ordinaria ormai di letteratura inglese, dapprima all'università a Teheran e poi è stata, diciamo, spodestata della sua cattedra perché appunto il regime, la Repubblica Islamica, non permetteva diciamo la divulgazione di determinati argomenti in sede universitaria. Quindi, diciamo, lei racconta la sua storia, una storia di rivendicazione di diritti, e in particolar modo c'è una bellissima parte del libro in cui si racconta anche di quella che è la figura della donna e del velo, che, come sai benissimo, è soggetta di numerosissimi stereotipi.
Sì, certo, le bambine addirittura sono obbligate a indossare il velo all'età di 9 anni, quindi...
Sì, infatti c'è proprio un regime che comunque impone, diciamo, l'osservanza del velo, ma d'altra parte in realtà Azar Nafisi ci ricorda come in realtà il velo può essere una rivendicazione di libertà. Molte donne infatti scelgono di voler mettere il velo, non è soltanto un assoggettamento, diciamo, sottostare ai dettami di una religione, l'Islam, ma è anche la volontà delle donne spesso di voler decidere di mettere il velo proprio per volersi imperfettamente immedesimare nella religione, di voler appunto credere in essa e voler appunto esemplificare quella che è una parte di... della religione in sé. Quindi è molto bello e ve lo consiglio. Non so se tu l'hai già letto.
Purtroppo sono abbastanza ignorante su questo libro, mi
dispiace. Dai, comunque ti rifarai.
Prometto che lo leggerò, te lo prometto. Allora Elena, ti ringrazio molto. Io direi di proseguire con la prossima canzone, You Don't Own Me di Leslie Gore. Buon ascolto. You don't own me. Your many toys, you don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display, 'cause you don't own me.
abbiamo appena ascoltato You Don't Owe Me di Leslie Gore. Allora, Nicole, vai, introducici questa nuova tematica che
volevamo. Allora, io direi di parlare un po' di attualità e anche sponsorizzare il nostro liceo, che ne dici? La preside sarà molto contenta, salutiamo Tiziana Sallusti, anche lei ci ha permesso in un certo senso di essere qui oggi. Allora, Elena, che cosa ne pensi? La nostra scuola è sensibile all'argomento donne, abbiamo il collettivo, per esempio, cosa ne pensi?
Allora sì, il collettivo femminista è, diciamo, una novità nella nostra scuola, mi sembra che l'abbiano fondato, mi sembra, l'anno scorso o quest'anno, comunque recentemente,
novità, sì.
E ha subito, diciamo, avuto e compiuto numerosissime iniziative. Abbiamo per esempio il setting che abbiamo fatto recentemente, anche sfilata dentro scuola, che hanno sicuramente contribuito a sensibilizzare l'argomento in vista anche a seguito di quello che è successo dell'omicidio di Giulia Cecchettin. In generale la sensibilizzazione nella nostra scuola ha, diciamo, avuto i suoi risultati. Infatti moltissime classi hanno partecipato a dei progetti, per esempio il progetto Solidea, che hanno appunto comportato, diciamo, una maggiore rivalutazione della figura della donna nei contesti lavorativi, anche nell'ambito anche della sfera familiare. Quindi molto interessante l'argomento della sensibilizzazione. Non so se tu hai sentito appunto che abbiamo fatto anche numerosissime manifestazioni.
Sì, io in realtà ho partecipato a quella sulla violenza contro le donne. Mm-hmm. Purtroppo quella dell'8 marzo non ho potuto, ero tornata al campo scuola, quindi non ho avuto questa occasione. Però sì, devo dire che il Mamiani ha tanti punti di forza, soprattutto a livello sociale, ma sono molto felice che anche vengano riportate tematiche attuali, vengano anche sensibilizzate in modo adeguato. Cioè io il sit-in ho partecipato in realtà per metà, poi in realtà ho seguito la lezione, però è stato veramente un momento importante di confronto in cui è stato bello anche nell'atrio di scuola vedere tutte quelle frasi di donne, di ragazze anche comunque della nostra età, che hanno subito discriminazioni, comunque frasi pesanti, e poterne parlare apertamente, avere un confronto con professori, con tutti noi, l'ho trovato un momento veramente alto, veramente importante anche per quello che è la nostra storia. Un'altra cosa molto bella fatta quest'anno per la sensibilizzazione riguardo al tema, sicuramente l'incontro al centro antiviolenza.
È
stato veramente, veramente una bella esperienza, perché... Esatto, perché queste tematiche magari noi pensiamo non ci tocchino da vicino, no? Le donne uccise, maltrattate, magari dici, sai, non può capitare a me. Invece proprio rendersi conto che è una realtà con cui dobbiamo combattere tutti i giorni può essere veramente utile per essere più consapevoli di noi stessi.
È vero. Grazie per questa riflessione, Nicole, è veramente molto, molto toccante.
Io direi di proseguire con la prossima canzone, Back to Black di Amy Winehouse. Speriamo vi piaccia. Buon ascolto.
Same old, same bad.
Abbiamo appena ascoltato Back to Back di Amy Winehouse. Allora, bellissima canzone innanzitutto, ma oggi Nicole cosa ci porti di bello?
Allora, oggi vi ho portato la storia di una delle mie cantanti italiane preferite, Mina Mazzini, la conosci, ti piace?
Sì, sicuramente. Per
offendermi, è attenta.
No.
Allora, Mina Mazzini, appunto, è la mia cantante preferita, sono cresciuta con lei, ci sono molto affezionata, quindi ci tenevo a riportare la sua storia, in realtà molto in breve, purtroppo abbiamo poco tempo. Io, sinceramente, documentandomi su questa figura musicale, pensavo che lei avesse avuto una storia molto più spianata, invece, devo dire, ha avuto una storia molto travagliata all'interno del contesto televisivo. Allora, lei nasce il 25 marzo del 1940 a Busto Arsizio e la sua prima esibizione musicale avvenne nel 1958. In realtà, un po' per gioco, stava in vacanza con la famiglia e insieme ad alcuni amici. Gli amici le dicono: vai, sali sul palco, esibisciti. E il primo palco in cui lei si esibì fu proprio Bussola di Marina di Pietro Santa. Tant'è che poi. Esatto, chissà dov'è in realtà. Tant'è che le successive sere poi si esibì più volte e il capo del locale la dovette anche bloccare perché stava togliendo anche un po' spazio ad altri artisti. Poi vabbè, si sa, la storia va avanti, lei inizia un po' a esibirsi in alcuni locali, fa parte di un'altra band, gli Happy Boys, e la sua prima esibizione in realtà viene scoperta anche da un'importante persona discografica di Broadway. E la sua prima esibizione avvenne con Nessuno, non so se conosci la canzone.
In realtà no, mi devo informare.
Dai, sì, quella è carinissima.
Mi sa che la conosco, non mi ricordo il titolo.
Partecipò anche a Sanremo, però ne rimase molto delusa, diciamo non venne riconosciuto il suo grande talento. La vera, diciamo, esibizione debuttò come protagonista, come conduttrice a Studio 1, dove conosce il suo primo amore, Corrado Pani. E Corrado Pani, poverina lei, in realtà fu proprio l'artefice del suo malessere all'interno della storia televisiva, perché lui era già sposato con un'altra donna. Lei ebbe un figlio e venne cacciata per questa cosa dalla televisione, una televisione puritana, molto morale, ancora strettamente legata ad altri ideali etici forse. Lei quindi ritorna dopo un po' sulla scena televisiva, si esibisce, fa nuove canzoni importanti e l'ultima apparizione la fa nel 1974 con la famosa Raffaella Carrà, altra donna che stimo veramente tanto, tant'è che io vado a scuola con la sua canzone Pedro, tanto per caricarmi durante la mattina. Ad oggi Mina non fa più esibizioni purtroppo, però anche recentemente ha pubblicato una canzone con Blanco, con un briciolo di allegria, molto carina devo dire, però diciamo sono affezionata alle canzoni vecchie io.
Alla Mina singola.
Alla Mina, sì sì. Quindi io vi propongo una canzone alla quale sono molto affezionata, tant'è che l'avevo dedicata anche al mio primo amore, quindi per così dire è anche una storia personale quella che ho con Mina, si chiama Il cielo in una stanza, purtroppo però il nostro tempo qua è finito, quindi sarà l'ultima canzone. Io sono Nicole.
Io sono Elena.
E ringraziamo Radio Città Aperta, il professor Mecca e Santa.
Vi salutiamo e a presto, buon pranzo.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, sulle immensità del cielo. Thank you. Thank you.